Siamo tutti licenziati. Operai, impiegati statali, la mannaia del nuovo articolo 18 targato Montifornero consente alle aziende di cacciare qualunque lavoratore al prezzo di pochi euro. La CGIL, 8 ore di sciopero generale. Da oggi le imprese troveranno sempre ragioni economiche per allontanare i lavoratori, così non devono reintegrarli se il giudice le condanna. Fornero più a destra di Berlusconi. La riforma dell'art. 18 è più dura di quella Berlusconi del 2002. PDL, UDC e Quirinale hanno fretta di approvarla. Di Stefano Feltri. Il PDL quasi non ci crede, a volte le cose vanno meglio di ogni aspettativa. Non bastava il PD spappolato, ora c'è anche un comunista con cui prendersela. Oliviero Di Liberto fotografato assieme a una militante con la maglietta Fornero al cimitero, anche con Marco Biagi cominciò così, ci va già duro Roberto Maroni, Lega, da Facebook. Niente di meglio per blindare la riforma del lavoro, anzi i pareri raccolti nel confronto con le parti sociali che oggi verrà ufficialmente chiuso. Ma il presidente del Consiglio Mario Monti lo ha già detto martedì, sull'articolo 18 la questione è chiusa, il popolo delle libertà non chiede altro. Silvio Berlusconi tace, Angelino Alfano pure. Se in Parlamento va bene il Partito Democratico si spacca a sinistra, se va male riesce a modificare un po' la riforma del lavoro irritando il governo e mandando in crisi i supermontiani tipo Enrico Letta. Nessuno ha più diritto di veto. Andiamo avanti con decisione, freme Maurizio Lupi del PDL. Per non parlare di Maurizio Sacconi, ex ministro del welfare, eterno avversario della CGIL, che dice, siamo forse prossimi a realizzare l'ultimo miglio, il più faticoso, delle riforme del lavoro di questi anni. In effetti la riforma Monti per certi aspetti è più drastica di quella tentata da Berlusconi nel 2002, con Maroni al ministero del welfare, cambiava l'articolo 18. Ma soltanto per un periodo sperimentale di 4 anni, risarcimento al posto del reintegro per i licenziamenti indebiti, tranne per quelli discriminatori, deroghe per le trasformazioni da precari a stabilizzati che restavano licenziabili. Monti e il ministro Elsa Fornero vanno molto oltre, questa volta la riforma è strutturale, non un esperimento. E pensare che a dicembre l'economista torinese al Corriere della Sera diceva non ci sono totem e quindi invito i sindacati a fare discussioni intellettualmente oneste. Poi correggeva, il mio era un invito al dialogo senza preclusioni e senza tabù, totem o sacralità intoccabili. E invece è andata peggio di quello che i sindacati temevano a fine 2011. La vera motivazione di questo intervento è modificare i licenziamenti disciplinari. Se un'azienda ha un dipendente che ritiene un piantagrane, oggi l'impresa non riesce a liberarsene. Ma l'evidenza dice che in Italia le imprese, quando ne hanno bisogno, licenziano e come nella crisi del 1993, per esempio, il calo dell'occupazione fu molto netto, spiega Fabiano Schivardi, economista dell'Università di Cagliari, che su La Voce Info è stato molto critico sul luogo comune secondo cui l'articolo 18 condanna al nanismo le imprese italiane che restano sotto i 15 dipendenti. C'è un piccolo problema, nota Schivardi, nella riforma, un vizio logico che potrebbe essere utile gancio per il Partito Democratico che ha un disperato bisogno di ottenere qualche modifica. In pillole la riforma stabilisce, se il licenziamento è dovuto a ragioni discriminatorie, sesso, religione, razza, eccetera, il giudice lo annulla e il lavoratore viene reintegrato. Se la causa è disciplinare e il licenziamento giudicato illegittimo, spetta al giudice stabilire se il lavoratore viene reintegrato in azienda o riceve un indennizzo tra 15 e 27 mensilità. Il problema è il terzo caso, quello più sensibile, introdotto dalla riforma, il licenziamento economico individuale. L'azienda licenzia perché dice che non può più permettersi il lavoratore in questione o per ragioni tecniche o organizzative, l'interessato ricorre e vince. Il giudice, quindi, stabilisce che il licenziamento economico era illegittimo, ma secondo la riforma Fornero può solo assegnare un indennizzo. Ma questo non è logico. Se la causa non era economica, allora deve trattarsi di una delle altre due ragioni, o motivi disciplinari o discriminazioni, e quindi il giudice dovrebbe poter sancire anche il reintegro. Invece non può, e questo espone la legge a rischi di costituzionalità. La riforma non può essere identificata solamente con l'articolo 18, premette Giorgio Napolitano. Il capo dello Stato, tra tutti, sembra quello più ansioso di arrivare in fretta all'approvazione in Parlamento, ma le tante novità positive che riguardano i precari sembrano interessare poco, sia alla CGIL che ai partiti. Fine degli stage gratuiti dopo la laurea, limite all'uso dei contratti a progetto e a termine, limite di 6 mesi per usare le finte partite IVA, formalmente professionisti, di fatto dipendenti, dopo i quali l'azienda è costretta all'assunzione. I precari, elettoralmente parlando, non interessano a nessuno, soltanto Monti dice che tutte le riforme sono rivolte ai giovani. La partita degli ammortizzatori sociali è sospesa, finché il governo non esplicita quanti soldi stanzia per il passaggio dalla cassa integrazione all'ASPI. L'assicurazione sociale per l'impiego resta il rebus. Si sta parlando di un aumento della protezione, di spalmare le tutele attuali o di un taglio, mistero. Ma queste sono quisquilie ormai. Siamo tornati a 10 anni fa, con l'articolo 18 al centro della scena politica, la CGIL pronta allo sciopero generale, la destra che predica la competizione con la Cina. Unica differenza, questa volta il PD è nella maggioranza di governo che cancella l'articolo 18. Sciopero generale. La CGIL all'angolo è costretta ad attaccare. Di Salvatore Cannavò. La CGIL è costretta a salire di nuovo sulle barricate. La determinazione di Monti a modificare strutturalmente l'articolo 18 e ad affossare la concertazione hanno lasciato il sindacato di Susanna Camusso senza sponde, e per il momento a prevalere è il sindacato di lotta. Dal direttivo nazionale riunito ieri per tutta la giornata vengono fuori ben 16 ore di sciopero, 8 per le assemblee e altre 8 in un'unica giornata di sciopero generale da decidere in relazione all'iter parlamentare. Assemblee ovunque, una petizione per raccogliere milioni di firme, una campagna nazionale a tappeto. La CGIL si mette pancia a terra per raggiungere un solo obiettivo, illustrato da Susanna Camusso, la riconquista del reintegro, perché la riforma colpisce i lavoratori e il governo è interessato a inviare un solo messaggio, in Italia si può licenziare. 10 anni fa la ricorrenza è domani, 23 marzo, lo stesso sindacato portò a Roma, al Circo Massimo, circa 3 milioni di persone e il segretario di allora, Sergio Cofferati, bloccò il tentativo del governo Berlusconi. Il ministro era Roberto Maroni di modificare l'articolo 18. Quella riforma era più blanda di quella avanzata da Monti, ma oggi la CGIL non sembra avere la forza di allora, anche se la rabbia per lo smacco subito è evidente. Sull'articolo 18, continua Camusso, Monti non ha mai voluto mediare, ma questa riforma non porterà nemmeno un posto di lavoro in più. E dunque ci si prepara a una fase di scontro per cercare di rientrare in gioco. Ma, insieme al profilo di lotta, la CGIL ha anche un'anima trattativista e la prospettiva di finire all'angolo in compagnia della sola FIOM, che ieri ha definito una follia la cancellazione dell'articolo 18 dicendosi pronta a tutto, non piace a molti. Ed ecco che nello stesso direttivo delle 16 ore di sciopero si è sviluppata una accesa discussione sull'obiettivo di questo sciopero: difendere l'attuale norma dello statuto dei lavoratori al grido di l'articolo 18 non si tocca, oppure cambiare le scelte del governo e cercare di attestarsi su una formulazione almeno migliorativa di quella proposta da Monti e Fornero. Nella sua relazione, il segretario confederale Fulvio Fammoni ha proposto la seconda soluzione, facendo capire che sarebbe un risultato ottenere anche per il licenziamento economico l'opzione tra reintegro e indennizzo stabilita dal giudice. E il segretario dei chimici, Alberto Morselli, è stato più chiaro: serve una proposta della CGIL da portare al tavolo già domani, oggi, nostra direzione redazionale. Una proposta che risulterebbe comunque utile anche al confronto parlamentare. La questione, alla fine, resta quella del delicatissimo rapporto con il PD. In conferenza stampa Camusso non ha voluto dire nulla sul partito di Bersani. È già faticoso dire che cosa facciamo noi, non possiamo caricarci di cosa deve fare il PD. In realtà i due soggetti sono intrecciati, perché Bersani ha bisogno ancora di un appiglio per cercare di difendere in Parlamento la possibilità di un miglioramento della riforma, non tanto per convincere Monti, ma per convincere il suo stesso partito. Ma su questo punto si è scatenato un fuoco di fila di interventi contrari: la sinistra di Cremaschi e Rinaldini, naturalmente Landini, la funzione pubblica di Rossana Dettori, la CGIL di Torino, quella emiliana, i trasporti e in particolare la scuola con Mimmo Pantaleo. Alla fine Maurizio Landini e Nicola Nicolosi, della maggioranza, si vedono respingere con 30 voti a favore contro 73 un emendamento che chiede di difendere l'articolo 18 così com'è. Il documento finale viene approvato con 95 voti a favore, 13 astenuti e 2 contrari, l'area di Cremaschi, un risultato comunque apprezzato dalla maggioranza, che decide di investire su una mobilitazione che ricostruisca la deterrenza dell'articolo 18 e quindi provi a riconquistare la reintegra. Potrebbe essere il modello tedesco, che lascia al giudice la possibilità di scegliere tra indennizzo e reintegro, a lasciare aperta la possibilità di una trattativa ancora da completare. E anche la UIL, che ha tenuto ieri la sua direzione nazionale lasciando sospeso il giudizio sulla riforma in attesa di alcune modifiche. In particolare la possibilità per le rappresentanze sindacali di intervenire sui motivi che stanno alla base dei licenziamenti economici. Non è la possibilità del reintegro che chiede la CGIL, ma lascia spazio per una dialettica con il Parlamento. Anche Bonanni dice che il Parlamento può migliorare le norme e che se il Parlamento ci chiede una mano gliela diamo. Insomma, CGIL e PD cercheranno di aiutarsi l'un'altra, ma non è detto che riescano a farlo. Per ora non resta che la lotta. Lavoro, i 18 punti da chiarire. Ciò che la Fornero non ha spiegato. Di Salatore Cannavò. Doveva essere l'ultimo punto della riforma e invece l'articolo 18 è l'elemento regolatore dell'iniziativa del governo. Ecco quindi che abbiamo selezionato 18 domande che aiutano a spiegare le modifiche in programma. 1. È vero che l'articolo 18 varrà per tutti? Il governo dice che è esteso anche alle aziende con meno di 15 dipendenti la regolamentazione del cosiddetto licenziamento discriminatorio per discriminazione sindacale, politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull'orientamento sessuale. In questi casi il licenziamento è nullo, cioè è come se non fosse mai esistito e, in forza dell'articolo 18, si viene reintegrati al posto di lavoro. ma la sua applicabilità per tutti i lavoratori a prescindere dal numero dei dipendenti di un'azienda era stata già stabilita dalla legge 108 del 1990. 2. È possibile che un licenziamento discriminatorio venga camuffato da licenziamento economico o disciplinare. È quello che avviene nella maggior parte dei casi. L'impresa, ad esempio, dichiara di avere esubero di personale o riduzione del fatturato e licenzia quel lavoratore che a suo giudizio non rende abbastanza o magari è troppo vicino al sindacato o altro ancora. Può succedere che quel posto di lavoro soppresso venga successivamente offerto a un altro dipendente. Se il lavoratore licenziato a regime attuale fa ricorso contro il licenziamento ingiustificato perché in effetti il posto di lavoro è occupato da altri e vince, viene reintegrato con il pagamento degli stipendi arretrati. Con le norme di Monti, invece, se vince la causa, al massimo beneficerà di indennizzo compreso tra le 15 e le 27 mensilità. 3. E per i licenziamenti disciplinari? Sono quei licenziamenti definiti per giustificato motivo soggettivo e fratto o per giusta causa, riconducibili a presunti inadempimenti contrattuali o comportamenti illeciti del lavoratore. Attualmente il giudice, ove ritenga che i fatti addebitati siano inesistenti, ovvero che il licenziamento sia una sanzione non proporzionata all'infrazione, nelle aziende con più di 15 dipendenti ordina la reintegrazione, mentre in quelle con meno di 16 condanna ad un'indennità non superiore alle 6 mensilità. Con le nuove norme il giudice potrà scegliere tra reintegro e indennizzo, in questo caso compreso tra le 15 e le 24 mensilità. 4. Che vuole dire modello tedesco? È esattamente questo, la possibilità che sia il giudice a scegliere tra reintegro e indennizzo. In Germania vale per tutti i tipi di licenziamento, in Italia solo per quelli disciplinari, ma non vale per quelli economici. Ed è su questo che si concentrerà la richiesta del PD e, in parte, della CGIL. 5. L'articolo 18 quindi resiste. Resiste sul piano astratto e di principio, ma di fatto viene sostanzialmente cancellato. 6. Non basta la tutela dell'indennizzo. Nessuno procede a un licenziamento per ragioni discriminatorie, ma si procede per via economica o disciplinare. Quindi il reintegro è il contrasto più efficace a disposizione dei lavoratori. 7. Che vantaggio hanno i precari dall'articolo 18? In caso di contenzioso con il datore di lavoro per vedersi riconosciuto un legittimo contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, questi beneficerebbero dell'articolo 18 e questo aumenta il loro potere contrattuale. 8. Il governo dice che riequilibra il mercato del lavoro tra giovani e vecchi. Sembrava fosse così. Si ricorderà l'enfasi che è stata messa sulle proposte di Pietro Ichino o Tito Boeri sul contratto unico. Nella riforma il contratto unico non c'è e non c'è nemmeno la soppressione delle 46 tipologie contrattuali esistenti. Non c'è nessun ingresso stabile e ordinato nel mercato del lavoro. Si entra come prima, solo che in alcuni casi si può beneficiare di qualche vantaggio. 9. Le modifiche cambiano qualcosa per gli statali? Secondo il Dipartimento della Funzione Pubblica sì, in caso di licenziamento ingiustificato il reintegro sarebbe assicurato solo in caso di licenziamento discriminatorio. Per i licenziamenti per motivi economici che risultassero illegittimi al lavoratore andrebbe solo un indennizzo economico. I sindacati e la Fornero contestano questa interpretazione. 10. Quali sono i vantaggi della riforma? Vincoli e controlli sui contratti atipici. Il contratto a progetto deve avere un progetto definito che lo faccia rifuggire dalla prestazione di lavoro subordinato. Le partite IVA se esercitano la prestazione presso il committente, cioè sono di fatto lavoro subordinato, dopo 6 mesi vanno regolarizzate. Scompare l'associazione in partecipazione, cioè le commesse dei negozi socie del titolare per aggirare i contributi e le tasse, che sarà riservata solo a genitori e figli. Utile è l'aliquota del 1,4% che i contratti a termine dovranno pagare in più, però sono tutte misure facilmente aggirabili. 11. Quindi i precari saranno più tutelati. Un contratto precario reiterato per 36 mesi consecutivi, compresi anche i periodi di vacanza tra un rapporto e l'altro presso lo stesso datore di lavoro, devono essere assunto, ma è una misura aggirabile. 12. E per chi è in mobilità? La mobilità è destinata a scomparire dal 2017, ma nel periodo transitorio ci sarà una tutela decrescente per i lavoratori sopra i 49 e 55 anni. Oggi la mobilità copre fino a 48 mesi, mentre la nuova protezione sociale, l'ASPI, arriva al massimo a 18 mesi per i lavoratori sopra i 54 anni. 13. Non c'è il rischio che tanti lavoratori anziani, dopo l'innalzamento della pensione, restino senza lavoro e senza reddito? Sì, il governo vuole istituire un fondo per i lavoratori anziani che sarà pagato dalle aziende e dovrebbe fornire un sussidio su base assicurativa. L'aliquota contributiva è dello 0,05%. 14. Che differenza c'è tra l'ASPI, la disoccupazione, e la cassa integrazione? Il nuovo modello si regge su 2 gambe, cassa integrazione e ASPI. La prima accompagna coloro che mantengono il posto di lavoro e resta come quella attuale. L'ASPI tutelerà i dipendenti con contratto a tempo determinato, ma anche gli apprendisti e gli artisti. Per beneficiarne occorrerà aver versato contributi per 52 settimane negli ultimi 2 anni. È difficile che ne possano godere i lavoratori precari, soprattutto se saltuari. 15. Quanto ha stanziato il governo? Non è chiaro. Si parla di 1,7-1,8 miliardi che, assicura Fornero, sarebbero stati già reperiti. Sono meno di quanto previsto, 2 miliardi, e non è chiaro soprattutto quanto sia la spesa complessiva finale. Oggi per gli ammortizzatori sociali si spendono più di 20 miliardi. 16. Cosa cambia per gli stagisti? Dopo la laurea o dopo un master, se si va in azienda, non lo si farà con uno stage gratuito, ma occorre attivare una collaborazione o un lavoro a tempo determinato. 17. È vero che scompare la norma sulla dimissione in bianco? Sì, è prevista una norma di questo tipo contro le dimissioni firmate in bianco al momento dell'assunzione, soprattutto da lavoratrici. 18. I precari potranno impugnare i contratti contestati in termini più agevoli. L'intenzione è quella di eliminare l'onere di impugnazione stragiudiziale con un conciliatore esterno entro 60 giorni dalla cessazione del contratto stesso, un termine che esponeva un precario a una rottura troppo rapida con il datore di lavoro oppure a rinunciare a far valere i propri diritti. Il termine per ricorrere in giudizio è ridotto da 330 a 270 giorni.